grazie al professor Pugliani che ha sviluppato questo tema molto complesso e anche chiaro, in qualche modo, almeno io l'ho percepito così, ma che lascia aperte tutta una serie di possibili domande. E dal momento che il tempo è stato occupato qui dal tavolo tutto finora, io direi che lascio subito la parola al pubblico, volesse intervenire.
L'impianto della Costituzione può rimanere, secondo lei, professor Doliani, con qualche ritocco, oppure risente di un'età, insomma, di acciacchi già notevoli, come dicono alcuni? E poi vorrei dire anche, se la Costituzione è un compromesso al ribasso, se vogliamo andare,
no. Io non lo uso.
Sì,
no, ma no.
Questa area che sovrapponendo i vari cerchi, se ci fossero per ipotesi 100 posizioni diverse, l'area di sovrapposizione sarebbe piccolissima, magari.
Certo.
Che sei paradossale.
Certo.
Ecco, non si rischia che la Costituzione sia un minimum che lascia fuori magari tante interessanti posizioni? Quelle devono essere tenute fuori.
Sono il tenente Fogari del primo reggimento artiglieria alla montagna di Fossano e desideravo chiedere una curiosità al professor Guasco. Fino adesso ci ha delineato peraltro molto bene la posizione dell'elettorato e della gerarchia cattolica italiana nei confronti dell'unificazione italiana. Nel momento in cui si spera, ci avviamo verso un processo di integrazione sempre più veloce a livello europeo, come si pone l'elettorato cattolico e la gerarchia cattolica verso un'Unione Europea che, non, per esempio, non fa riferimenti alle radici giudaico-cristiane, oppure che include al suo interno paesi come la Francia che sono molto più laici o laicisti del nostro? Grazie.
La domanda, professor Guasco, alla fine ha accennato appunto le grosse questioni che ci sono oggi rispetto alla presenza dei cattolici in politica, no? Le due posizioni estreme sono: facciamo un nuovo partito cattolico per essere più visibili o comunque contare di più, riuscire a dare un maggior forza, oppure mi pare anche che sia la posizione che a lei più simpatica, personalmente anche a me, stiamo dove siamo nei diversi schieramenti, ma dobbiamo cercare di essere lievito. Ora, di fatto, come dire, questo è un problema, nel senso che qualcuno fa notare, a mio parere giustamente, che poi alla fine questo lievito non si vede. Allora il problema è solo che non si è abbastanza lievito, cioè manca la forza di testimonianza, oppure il problema è un altro, cioè il problema è proprio come essere lievito in diversi schieramenti politici e come essere anche visibili e avere una forza all'interno di diversi schieramenti politici, stante com'è oggi il mondo politico, diciamo almeno nel nostro paese, ma più in generale, ecco, cioè è solo un problema di testimonianza o c'è anche qualcos'altro di più profondo? Che appartiene alla politica stessa.
Una domanda al professor Doliani. Lei ha detto, condivido il fatto che la Costituzione necessariamente è, come dire, il punto di incontro e di sintesi di sensibilità diverse che trovano, come dire, diciamo così, un accordo su una serie di valori condivisi e di visioni della vita condivise, come dire, su cui innervano, diciamo così, il patto all'interno della comunità, della società. Ma l'impressione che lei ha fatto sulla necessità di tradurre, tra virgolette, ciò che deriva dalla propria, tra virgolette, visione della vita o appartenenza di fede o di credo in un altro linguaggio, mi lascia un po' perplesso. Nel senso che io parto dal presupposto che credo ciascuno di noi ha necessariamente una propria visione della vita, ha ha, credo necessariamente, dei propri valori ispiratori della propria vita, fa riferimento ad una scala di valori,
certo,
che poi sia religiosa o non religiosa,
certo,
ed è evidente che nel proprio operare porta, come dire, riferimenti culturali e
certo,
valoriali che derivano da quella scala di valori, da quel patrimonio valoriale che ispira la propria azione. Ecco, non capisco la necessità, tra virgolette, di dovermi tradurre, di, cioè è chiaro che io non porto, come dire, le regole, i valori, la religione dentro le mie scelte politiche o i miei comportamenti politici, ma porto i miei convincimenti che derivano. Io credo che la laicità a cui si faceva riferimento,
sì,
questo sia, no? Non è una necessità di tradurre qualcosa in qualcos'altro, è semplicemente che io non porto, come dire, il valore in quanto tale, ma porto i miei convincimenti sulle scelte, sulle regole, sui percorsi che derivano. Ma credo che questo valga per me che sono credente, come che per chiunque altro che abbia altri valori, altri riferimenti, altre scale, come dire, di riferimento. Cioè non...
Ma io cosa avrei detto, scusi, di diverso?
No, allora forse non ho capito bene. Cioè, a me pareva, come dire, quasi la necessità di ripensare e formulare in modo diverso. Credo per chi, tra virgolette, fa riferimento ad un'appartenenza religiosa o di te, io credo che questo sia, come dire, un qualcosa di naturale che avviene in ciascuno,
ah, beh, certo,
che si muove in modo, tra virgolette, laico dentro le istituzioni. Ecco. Forse loro hanno capito io.
Dopo rispondo.
Tantissimo, ma il professor
Guasco,
mi pare che non ce l'abbia contata, nel senso che ovviamente, ma nel senso che la sua conclusione, no? Pone la domanda al professor Bergani, dopo quello che risposto veramente alla terza posizione, cioè dice i cattolici si schierano in un unico partito intorno a un partito che esprime la posizione, oppure sono esperti nelle varie forme, oppure la Chiesa, in senso gerarchico, prende una sua posizione politica, no? E poi questa è la sfumata. Ecco, il professor Bergani risponde a questa cosa qua, dicendo che insomma, per carità, il diritto di predica, di predicare, saranno tutti, quindi ce l'ha, ci mancherebbe anche la gerarchia cattolica. Il problema è quando poi la posizione religiosa nasce una dottrina, nasce un programma politico che evidentemente a quel punto, per avere poi trasformarsi in norma di convivenza, in norma giuridica, in qualche modo deve ovviamente non ispirarsi direttamente a una posizione di fede. Ma invece, dal punto di vista più pastorale teologico, questa terza posizione, questa della Chiesa gerarchica che fa politica per il capisco, lei come la vede?
Ma io ho una perplessità che pongo a tutti e due. Io ho un po' questa impressione, no? Questo sviluppo che avete tutto rappresentato di quella che è la situazione dei cattolici in Italia, della teologia, della questione della politica, ed è questa. Sarà che io sono cresciuta, insomma, ero adolescente negli anni 70 e ero in azione cattolica, quindi sono cresciuta con una certa idea di laicità dei cattolici, no? Rispetto alle scelte politiche, per cui queste le tendenze di oggi mi mettono un po' tanto a disagio, nel senso che ho un po' l'impressione che questa quest'ultima posizione della Chiesa come gerarchia che ritorna a dare un indirizzo fino alle scelte politiche molto preciso, mi sembra un po' un ridurre nuovamente i laici cristiani adulti in una situazione un po' di difficoltà, cioè come se non sapessero ulteriormente, in base alle loro motivazioni anche religiose, portare avanti un discorso politico che in quanto tale non tenga presente soltanto le proprie convinzioni, ma anche il fatto che siamo in una società democratica e quindi in qualche modo quella zona di compromesso che io non vedo alle basso, ma secondo me è una cosa che riguarda la Costituzione, che è stata molto rialzo si possa procedere a un
intervento.
Io sono molto preoccupata da questa cosa. Io credo che anche forse proprio perché mi sento credente, ritengo che i principi laici della Costituzione devono essere per me il fondamento primo su cui cercare con tutto il resto di coloro che si riconoscono nella Costituzione, quelli che possono essere le cose che abbiamo in comune, siamo così. Progetti che ci possono portare tutti verso un futuro migliore. E a volte forse devo mettere un attimo da parte e rinunciare ad alcune di quelle delle cose che per me sono fondamentali, o sono non so, io non parlo, io non ritengo che ci siano dei valori rinunciabili. Credo che il fatto di poter camminare andare avanti tutti insieme sia forse il valore che assolutamente come italiani è irrinunciabile per tutti. Invece in quali casi queste, e sono una riflessione che faccio, queste posizioni che ci portano invece verso una situazione in cui appunto non siamo considerati assolutamente, o altrimenti ci deve essere qualcuno che dall'alto ci dice come ci dobbiamo comportare. Mi sembra un tornare indietro rispetto a un discorso di laicità dei credenti adulti cattolici che invece era andata molto a fine del passato.
Bene, direi che sono state raccolte parecchie domande e sono anche complesse, e quindi articolate, meritano risposte credo abbastanza ampie, quindi direi
veloce,
che
molto veloce.
Veloce
le risposte.
Le risposte saranno veloci, ne dubito, e penso comunque che serviranno come chiarimento. Prego. Chi vuole iniziare?
Ma allora, innanzitutto io ho detto che l'onere di traduzione spetta a chi opera nel foro pubblico. Se lei è un giudice, la sua sentenza la deve motivare in certi modi, mi pare pacifico. E nelle leggi non vogliamo vedere vista la parola di Dio, di Allah, sì, no. Quindi nel foro pubblico lì c'è l'onere. Poi ho detto che nello scenario, diciamo, una libertà piena. La zona grigia è quella nella quale è quella che pone problemi, nella misura in cui da un lato è pacifico che si può parlare un linguaggio religioso, poi credo che l'onere di traduzione non lo si richiede, come non lo si chiedeva a Martin Luther King o a Abramo Lincoln o a chi. Il problema diventa più complicato quando l'oggetto della predicazione rischia di mettersi in conflitto coi fondamenti della democrazia politica. Quello è il punto. Ma per il resto io sono totalmente d'accordo con lei, cioè è assolutamente. Ribadisco solo la necessità del foro pubblico, ma quello mi pare che siamo tutti d'accordo sul fatto che gli atti pubblici non debbano essere motivati religiosamente. Per quanto riguarda la Costituzione, cosa vuol dire posizione compromesso al ribasso? Non c'è né alto né basso qui, ci sono delle società che sono come sono divise perché sono divise, ci sono gruppi in conflitto perché sono in conflitto. Il problema è trovare ciò che impedisce la deflagrazione e consente la vita politica democratica, usiamo, non si può chiedere, vuol dire, non si può chiedere troppo. C'è la libertà politica, la Costituzione fonda il conflitto politico, fonda processi per risolvere politicamente le questioni, e ognuno si assumerà le sue responsabilità, i suoi punti di vista. Ho cercato di sostenere la tesi più ampia possibile per dire che nessun veto può essere posto nel dibattito pubblico a certe posizioni, in quanto quindi lì nel conflitto politico ognuno cercherà di far prevalere le proprie ragioni con metodo democratico. D'altro canto non si può pretendere, il suo discorso è le cose più importanti rimangono fuori, troppo comodo, no, non troppo comodo, perché il problema, ripeto, è quello di trovare quel tanto che serve per fondare una società politicamente, non diciamo pacificata, ma in cui il conflitto non sia autodistruttivo. Ci accontentiamo di questo. Il conflitto non deve essere autodistruttivo, per il resto è libero. Ciò che serve a evitare la distruttività del conflitto è l'oggetto della Costituzione. E quindi questo come primo problema, non c'è nessun ribasso, a meno che lei non pensi che la Costituzione deve riflettere al 100% il suo punto di vista, però questo gli altri non lo consentono, e quindi questa posizione non è sostenibile se vogliamo dar vita ad un ordinamento pluralista. Per quanto riguarda la revisione, il problema è troppo ampio, non può essere qui trattato. Dico solo che l'argomento del passare degli anni non è un argomento contro le Costituzioni, insomma. Il passare del tempo, cioè le Costituzioni non devono essere delle fotografie del presente, devono essere quello che ho cercato di dire. D'altro canto la Costituzione degli Stati Uniti ha 200 e rotti anni. Vorrei, a proposito dell'ultimo intervento, vorrei dire però che, ribadisco, altri sono i problemi dei credenti in quanto membri di una chiesa e in quanto portatori di una certa concezione della chiesa, di una certa concezione del magistero, di una certa concezione della laicità. Altro sono i problemi delle costituzioni. Non possiamo pretendere che siano le costituzioni a risolvere i problemi dei credenti. Quindi, in questo senso, ho detto, ho fatto un discorso che a molti potrà apparire formale, perché capisco benissimo il discorso che è stato fatto intorno ad una concezione più intensa della laicità nella Chiesa. Però questo è un problema della Chiesa, è un problema dei credenti, non è un problema delle Costituzioni. Quindi io sono totalmente d'accordo con quanto è stato detto circa il rispetto dei passaggi che stanno tra la rivelazione e l'elaborazione di progetti culturali. Però dal punto di vista della Costituzione, visto che io sono stato invitato a parlare qui da questo punto di vista e non come un ex lettore di testimonianze negli anni 60,
dici ancora?
Sì, no, io dico che lo leggevo allora.
Se vuoi continuare, dici ancora.
Allora, dicevo che il problema si pone quando l'esercizio dell'autorità religiosa si pone in conflitto con quella concezione politica della giustizia, e lì è un terreno delicatissimo. Ad esempio, dire non si deve votare per, bisogna preservare questo valore è una cosa, si deve votare per un partito addirittura sotto pena di peccato o di scomunica è un'altra. Ecco, qui il confine in certi casi è chiaro, in certi casi è più oscuro. Però, ripeto, dal punto di vista del diritto costituzionale dobbiamo vedere il problema come un problema di libertà, perché non ci sono tanto solo i cattolici, ci sono tante confessioni religiose che hanno delle loro dinamiche interne complicatissime. E così chiudo, grazie.
Faccio una premessa che è diversa da quanto appena detto, nel senso che sono assolutamente d'accordo con il relatore che altro sono i problemi interni di una Chiesa, altro il modo in cui ci si pone di fronte a una Costituzione. Le domande però che mi hanno fatto, a parte la quarta, che più che una domanda era una constatazione di sofferenza, e io soffro un po', cosa ci posso fare? Cioè, non ho alternativa, ecco, legga Snoopy, io tutte le sere per confortarmi leggo 5-6 strisce di Snoopy, e al mattino leggo il Vangelo, mi angoscio, la sera prima di dormire leggo Snoopy e dormo sereno. Beh, è un consiglio, o Mafalda, vedete voi, per me sono i due pilastri della filosofia contemporanea. E, ognuno ha i suoi. gusti, insomma. Io l'anno scorso ho fatto la foto a Buenos Aires a fianco alla statuina di Mafalda, è una roba bellissima, è una roba proprio. Poi mi hanno fatto una foto che non mi piace, c'è una grande statua di Maradona, io mi sono inginocchiato per leggere cosa c'era scritto sotto, mi hanno fotografato in ginocchio davanti a Maradona, l'ho trovato un po' esagerato. Ma detto questo, dicevo, le tre domande invece ci portano all'interno, sono risposte dall'interno della Chiesa, mi pare, meglio, io mi pongo da questo punto di vista. La prima domanda era, è l'Europa? Beh, io credo che qualche è stata la discussione sulle radici cristiane, escluse, incluse, escluse, a mio avviso c'erano due ragioni per cui, le due ragioni che sono apparse per metterlo o no, a mio avviso dal punto di vista storico, era difficile dire che non ci sono quelle radici. È un dato storico, che piaccia o no, è un dato storico. Che alcune religioni, diciamo l'ebraico-cristiana, in Spagna un po' l'islamismo, ma comunque, hanno contribuito enormemente alla formazione dell'Europa. Un dato storico. Io credo che chi non le ha volute, non pensando alla storia ma pensando all'oggi, temeva che una frase di questo genere fosse contro la laicità e che in prospettiva poi in base a questa frase rivendicassero determinate norme. Credo sia questa una delle ragioni per cui si sono opposti a. Rimane il fatto che non dobbiamo dimenticare che i grandi europeisti degli anni 40-50 sono quasi tutti cristiani, quasi tutti, non cattolici, cristiani. Adenauer, insomma, chi si è? De Gasperi, Schumann, cito solo tre nomi, ma potrei metterne degli altri. Ci sono alcuni personaggi del mondo riformato straordinari, degli europeisti straordinari. E questo non è da dimenticare, che nel progetto Europa, tutti cristiani ma molto laici, però nel progetto nasce da una concezione profondamente cristiana. Ora è chiaro che se, oggi è aperto il discorso, abbiamo un'Europa dei popoli e un'Europa delle nazioni, questo è il vero discorso di oggi, noi abbiamo un'Europa delle nazioni e non del popolo, oggi insomma abbiamo fatto l'Europa economica ma non quella politica, però non possiamo non partire da un dato, se noi avessimo fatto un'Europa con un'idea fortemente cristiana escludendo i paesi fortemente laici, lei ha citato la Francia, il Belgio è molto peggio da questo punto di vista, che Europa era? Altro che appelli di leopardo. Quindi io credo c'è un dato, cerca di fare un'Europa tenendo conto che ci sono posizioni anche dal punto di religioso molto diverse. A questo punto però, e vengo sostanzialmente alla seconda domanda, rinasce l'altro problema, ma i cattolici lì dentro o i cristiani lì dentro cosa ci fanno? Cioè dal punto di vista storico non c'è alternativa, se vuoi fare l'Europa lo fai con i paesi che hai di fronte, questo è il dato. Dopodiché puoi dire, posso aiutare, ecco, citato Adenauer o De Gasperi, posso aiutare a dare una certa linea all'Europa che non sia solo un problema di soldi, ma anche di interiorità, di riflessione, di pensiero, oppure no, questo è il vero problema. Che dicevo, questo ci porta al secondo elemento. Ora, io ritengo che l'idea di fare, ma questa è una mia opinione, e c'è, ci sono anche dei cardinali che pensano diversamente, che si possa immaginare di rifare l'unità politica dei cattolici. Voi immaginate un partito di cui fanno parte, cito quattro nomi a caso, cioè di personaggi che si autoproclamano cristiani. Mastella, beh lui dipende dai periodi, no, non ho sentito, ma quello non lo cito, e ho sentito, Mastella, Quagliariello, Borghezio e Labindi, quattro che si autoproclamano cattolici. Voi vi immaginate un partito, l'unità politica fatta da questi quattro qua? Questo genio della politica che è Borghezio. No, cioè, anche io dico un nome a caso, ecco, proprio solo a caso. E ognuno ci metta quello che vuole. Ora, questo mi fa dire, a mio avviso, l'unità politica è impraticabile, ma ripeto, è la mia opinione. Allora rimane l'altra alternativa. Sono il primo a sapere, come dicevi, a sapere che la divisione implica il rischio della scomparsa. Però non vedo alternativa. Il problema vero, ma questo ancora è la mia opinione, è la possibilità che all'interno degli schieramenti si sia davvero lievito. Ma quando vai di qua o di là in base a quanto ti pagano? Ma che lievito vuoi essere? Ma le vogliamo dire queste cose oppure no? Questo è il punto vero, insomma. Ora, io so benissimo, sono il primo io a avere difficoltà a essere lievito, ma altro è dire è difficile. Altro è dire non possono essere. Non abbiamo la prova di cosa succederebbe se lo fossero davvero. Non abbiamo la prova di che cosa succederebbe. Qui naturalmente nasce il problema. Tutti noi sappiamo che il radicalismo evangelico è una cosa seria e che non siamo in grado di viverlo. Però rimane il fatto che tutte le volte che diciamo lievito, lievito non si vede, io mi chiedo se c'è. Questo è il vero problema oggi, insomma. Naturalmente, e cito una frase di Gramsci che ritengo bellissima, ma è quello che ci propone il problema. Quando nasce il Partito Popolare, Gramsci dice lo spirito si è fatto carne, ma a partire da questo momento sarà sottomesso a tutti i problemi della carne. È deteriorabile, se la siate in frigo, la mettete sotto la sella del cavallo e cuoce da sola. Cioè, ognuno della carne fa quello che vuole. Se poi immaginate la carne, le tentazioni della carne, che sono bellissime, ma sono tutti peccati. Vabbè, comunque, questo per dire, era una parentesi, non c'entra niente. E poi, oggi è festa, domani è venerdì di Quaresima, domani sera alle 18 faccio la Via Cruci per i miei parrocchiani, quindi chiederò anche perdono di aver detto sta roba. Però se lo dicessi, la gente dice finalmente una cosa bella. Chiusa comunque la parentesi. Il problema è che il cristianesimo come tale è antinomico, cioè ti chiede delle cose che sembrano in contraddizione con se stesse. Siate prudenti come serpenti, cioè come colombe. Mettere insieme una colomba e un serpente è terrificante, ma ce lo dice il Signore. Cioè all'interno di ogni credenza vera c'è l'antinomia. Non puoi non diventare carne se vuoi vivere, ma devi tenere presente che rischi di perdere lo spirito. Questa è la scommessa del cristiano oggi, che può diventare. Ma è la scommessa, io non lo so chi la vince o chi la perde, ma questa è la scommessa. Ma no, finora l'abbiamo persa perché non ci abbiamo neanche provato, ripeto, qui sto esprimendo la mia opinione. Il terzo elemento, che lo so benissimo che vi ho un po' ingannati dimenticando il terzo elemento, perché ho detto uno, e Mario ha insistito molto sul fatto, dice, ma a mio avviso questo terzo elemento è figlio del primo e figlio del secondo. Perché è arrivata oggi la supplenza, non della Chiesa, a un certo punto ha aggiunto Gerarchi, che ci tengo molto, perché a me non va che si usi il termine Chiesa, che significa il Papa e qualche vescovo. Avvenire tutti i giorni dedica il 90% dello spazio al Papa e il restante miliardo più o meno di cristiani del mondo. Mi dà un po' fastidio, insomma. Ma ognuno ha i suoi gusti, loro hanno la papolatria, che io ritengo non sia una cosa seria. E ora, è indubbio che il rischio della mancanza di cristiani, eccetera, eccetera, ha spinto in qualche modo la gerarchia a farsi supplenza, perché in fondo è una forma di supplenza. Ma io non credo sia la situazione normale della Chiesa. La gerarchia ha un ruolo di unità, di riferimento, ma non deve supplire la mancanza del laicato. Ora, c'è chi dice la colpa è del laicato che non fa niente, e c'è chi dice non fa niente perché non te lo lasciano fare. A me non importa in questa sede, se volete andiamo avanti ancora due orette, ma non so, io devo ancora tornare a Alessandria, ecco, quindi chiudo. E non mi importa in questo momento di capire di chi è la colpa, mi importa di constatare che più la Chiesa toglie o impedisce, o più i laici non diventano cosiddetti dei cristiani adulti, e ci tengo questa frase, perché il giorno in cui venne detto questa frase non era detto per parlare dell'eutanasia, o che so io, vabbè, ve lo dico io, era detto se dobbiamo o no andare a votare un referendum, e se la presero con quel signore che disse io scelgo in base al fatto che sono un cristiano adulto. Ma se uno non può neanche decidere da cristiano adulto come votare un referendum, c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non quadra. Allora, la mia idea è che non mi importa ora sapere di chi è la colpa. Io constato che in un momento in cui c'è il rischio che i cristiani adulti siano di meno e meno lievito, a un certo punto uno si stufa dicendo andate tutti al diavolo, che è interessante dire a gerarchia andate agli altri, straordinario. Viene in mente quel vecchio prete, no, ma la sanno tutti la storia, non riuscire perché il tabernacolo infilare, ma che diavolo qui è chi in trenta, no? E spingeva con la chiave, poi si è reso conto di quello che aveva detto, ma è bello, è spontaneo, no? Uno gli scappa via, che ti viene da dire, ma chi lo pensa, poi non è che pensasse queste robe qua, sant'uomo, insomma. Per cui, ecco, questo è il vero problema di oggi. Ripeto e chiudo qui, non voglio sapere di chi è la colpa, ma tanto più aumenta la supplenza da parte della gerarchia, quanto più si crea una chiesa quasi esclusivamente clericale, dove il potere è dei chierici, ma nel senso deleterio del termine, dove non c'è il popolo di Dio, dove ognuno ha un suo ruolo e non delle gerarchie. Questo io morirò dicendo sempre le stesse cose. Abbiamo fatto una chiesa gerarchica in base al grado che hai, comandi di più o di meno, quando invece dovremmo fare una chiesa di servizi dove ognuno al servizio che il Signore gli ha chiesto. E scusate, chiudo con un esempio: in una famiglia portare fuori le immondizie o fare un raffinato dolce fa sì che la famiglia funzioni, e non è che il giorno in cui io porto fuori le immondizie, io non so fare i dolci, quindi porto fuori le immondizie, però non è che quel giorno lì conti di meno di quando ho fatto il dolce. La famiglia funziona perché ognuno svolge un ruolo e non delle gerarchie. E io morirò sognando una chiesa dove le gerarchie sono ruoli e i servizi sono diversificati. Ogni servizio è fondamentale, ma sono tutti uguali, perché siamo tutti figli di Dio. E qui ho fatto un discorso di fede.
È evidente che con questo applauso è finita la serata. È stato un incontro, credo, di grandissimo interesse, anche grazie alla simpatia, alla competenza, al contributo anche molto interessante, in quanto le cose che magari alcuni di noi, molti di noi pensano, tentano di elaborare, qui sono state esplicitate con molta chiarezza. Io chiudo, per quanto mi riguarda, soltanto dicendo che da questo discorso porto a casa la consapevolezza che il problema è molto sul fronte interno della Chiesa, del rapporto gerarchia, chiamiamolo laicato, insomma, che siamo noi. E adesso il professor Vasco ha detto: non mi interessa al momento, anche perché lui fa lo storico in questa sede, dire di chi è la colpa. Io non parlo nemmeno di colpa, dico di responsabilità. Credo che noi ce la dobbiamo prendere tutta la responsabilità, come adulti e come credenti maturi, se vogliono essere tali, di autonomamente essere, se riusciamo, lievito, ma autonomamente farci carico delle scelte che sul fronte del pubblico ciascuno di noi è chiamato in qualche modo a intervenire. Ti ringrazio molto.